Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, siamo arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Nei vari messaggi rivolti alle chiese in Asia abbiamo considerato ieri il messaggio a Filadelfia. Le sette grandi parti del libro dell'Apocalisse corrispondono a sette visioni. Queste visioni non corrispondono probabilmente ad avvenimenti storici successivi, ma simboleggiano principi tendenti a materializzarsi, a divenire realtà per la Chiesa. Anche le sette lettere rappresentano dei periodi e con quest'ultima lettera, indirizzata ai credenti della Laodicea, si conclude questa parte. Quest'ultima lettera, inviata alle chiese dell'Asia Minore, ha in sé qualcosa di solenne. Non soltanto chiude il ciclo delle cose che sono e che riguardano l'attuale periodo della grazia di Dio, ma in un certo senso contiene l'ultimo richiamo. Questo particolare ci ricorda che viene il momento in cui Dio pone termine alla sua attesa, come accadde con il diluvio. Esso ci rammenta altresì che, superato un certo limite, è troppo tardi. Quindi, considerandola, riflettiamo sull'attuale nostra posizione con Dio, perché la superficialità con cui trattiamo i continui richiami divini non sarà senza conseguenze. Queste consistono nell'attirarsi il giusto giudizio di Dio. Gesù disse un giorno agli abitanti di Gerusalemme: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Nello stesso modo, anche qui, attraverso le diverse lettere, noi assistiamo a un accrescendo di richiami da parte del Signore. Inoltre, non solo questi richiami rimangono inascoltati, ma vi è un peggioramento nella situazione morale. Infatti, in queste sette chiese abbiamo un panorama che descrive dettagliatamente la storia della cristianità nel corso dei secoli e la divaricazione sempre più evidente tra i cristiani fedeli e cristiani nominali. Perciò non v'è nulla di esagerato nell'affermare che la Chiesa di Laodicea, oltre che a descrivere lo stato morale della Chiesa situata in Asia al tempo di Giovanni, illustra anche la condizione della cristianità degli ultimi tempi, che si crede ancora Chiesa, ma che in realtà non conosce più Gesù Cristo. Come abbiamo più volte visto, il nome della città in cui erano presenti le sette chiese aveva un significato che in qualche modo ne descriveva lo stato. Anche il nome della città in cui si trova questa chiesa è significativo. Laodicea può significare diritti del popolo, oppure dominio del popolo, o ancora quello che è giusto per il popolo. Possiamo perciò senza ombra di dubbio affermare che questo descrive bene la situazione di quella comunità, che era una chiesa popolare. Laodicea quindi non era secondo il modello divino, ma come piaceva agli uomini, per rispondere ai loro interessi. Non ci stupisce che ai nostri giorni si assista alla elaborazione di nuove teologie come la teologia nera, la teologia della liberazione o quella che dice «ma cosa c'è di male?». In sostanza avviene quello che è stato predetto dall'Apostolo Paolo quando disse in 2 Timoteo 4, versetto 3, queste parole: «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole». Non vi è dubbio che una chiesa sempre più schiava degli orientamenti culturali umani non può fare altro che vivere nell'illusione, quindi essa non rispecchierà più le intenzioni del Signore, perché Egli non è più il centro di essa, ma fuori. Egli, essendo fuori dalla portata, è costretto a bussare dall'esterno, desiderando che qualcuno ascolti la sua voce ed apra la porta del suo cuore. In questa lettera il Signore non parla più alla Chiesa come corpo, ma si rivolge agli individui e ci si chiede se essa non sia ormai diventata ciò che è scritto in Matteo 5, al versetto 13. «Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini». Viene quindi naturale chiederci perché il Signore se ne occupa ancora. La risposta è per due motivi, di cui il primo è: Egli desidera mostrare fino alla fine il suo amore, affinché coloro che sono stati ingannati dal formalismo e dalla religiosità esteriore possano pentirsi e, riconoscendo la loro condizione, ritornino a Lui. Il secondo motivo per il quale il Signore, nonostante tutto, si occupa ancora di Laodicea è il seguente. Tramite le esortazioni rivolte a questa Chiesa, vuole avvertirci dei gravi pericoli che possono produrre in noi oggi la presunzione, la tiepidezza, il senso di autosufficienza spirituale se non ci si ravvede. Come nostra consuetudine, passiamo ora a fare una panoramica storica di questa città chiamata anche la città del compromesso. Essa fu fondata da Antioco II, 261-246 a.C. L'Odicea si trova a circa 40 miglia a est verso l'interno, lungo il fiume Lycos, che si getta nel fiume Meandro. Essa era situata in un posto spettacolare, in una grande vallata. Oggi le sue rovine sono coperte per la maggior parte da un tipo di avena selvatica. Tra la Odicea e le montagne della Frigia, nella vallata, c'era un grande tempio anatolico al dio Frigio, Menkaou. Il tempio era il centro di tutta l'attività sociale, politica, commerciale e religiosa. Lì c'era un gran mercato e gli stranieri arrivavano da ogni parte per fare affari. La Odicea era un luogo di estremo benessere, di commercio della cultura greca. Vi si coltivavano le scienze e la letteratura. Vantava un'eccellente scuola di medicina dove venne messo a punto un balsamo noto anche ai romani come polvere frigia, utile per occhi e orecchie. La Odicea era anche un centro industriale che dette vita a un intreccio di operazioni bancarie. Era anche un grande centro per il commercio dell'abbigliamento. Il famoso Cicerone vi eresse un tribunale e Giove o Zeus erano oggetto di adorazione in quella città. La Odicea venne successivamente abbandonata a causa dei terremoti e oggi si possono ammirare le rovine di due impressionanti teatri romani, uno stadio e tre chiese cristiane primitive. Non sono stati effettuati scavi per riportare alla luce la città e le rovine che si vedono emergono dai detriti, dalla vegetazione selvaggia. Dalla cima delle rovine, guardandosi attorno, si possono vedere sulle colline circostanti i posti dove si trovavano Colosse, Hierapolis. Ed è proprio a Hierapolis che ci sono le rovine più imponenti, le cui colline sono di un colore particolare, motivo dell'argilla che vi si trova. Di questa argilla, con la quale le persone del posto usavano fare un balsamo per gli occhi e le orecchie, se ne faceva un'esportazione in tutto l'impero romano. Le analisi chimiche effettuate oggi su quel materiale hanno rilevato che non possiede alcuna proprietà medicamentosa, ma a quei tempi molti hanno potuto arricchirsi. Questo non ci deve far sorridere, ritenendo quelle persone poco furbe, perché ai nostri giorni ci sono molti farmaci sul mercato che non ci arrecano alcun beneficio, che però ci affrettiamo a comprare, spinti dai messaggi pubblicitari. Quindi non giudichiamo perché solo il Signore Gesù può farlo e potrebbe dire a noi di ricercare il vero balsamo per gli occhi che ci permetterà di vedere e conoscere la verità. Leggiamo il primo versetto di questa lettera, il 14 di Apocalisse, capitolo 3, che dice: «All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio». Anche in questo caso i titoli con cui Gesù Cristo si presenta si adattano e danno un preciso riferimento con la situazione morale della Chiesa, con le sue necessità. La presentazione di Gesù è perciò particolarmente adatta a una Chiesa piena di sé, presuntuosa, convinta di avere un suo potere, una sua autorità da esercitare sugli uomini e sulle coscienze. Una Chiesa che, grazie al fatto di pretendere di essere aperta e disponibile, crede sempre di più nel suo ruolo di mater et magistra, ritiene in tal modo di avere l'esclusiva della guida in maniera insindacabile. Alla chiesa di Laodicea il Signore ricorda tre cose che sono: egli solo è l'Amen. Questa parola significa in verità così sia, così avvenga e così sia fatto. Essa riprende uno dei titoli divini dell'Antico Testamento, dove il Signore si presenta come l'Iddio di verità. È il solo brano della scrittura in cui Amen è usato come nome proprio, il nome di Cristo. In Isaia 65, versetto 16, anziché l'Iddio di verità, dovremmo leggere l'Iddio dell'Amen. Anche in Seconda Corinzi 1, al versetto 20, leggiamo: infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, cioè in Gesù. Il Signore Gesù è l'Amen. Lui ha l'ultima parola, perché è anche l'Alfa e l'Omega, e colui che porterà a compimento le promesse di Dio, e vuole che i credenti di Laodicea lo sappiano, perché quella Chiesa ha rigettato la Deità di Cristo. Questo significa che il potere da Lui esercitato, oltre che essere totalmente nelle Sue mani, viene esercitato in modo vero e legittimo. Egli non ha delegato nessuno a esercitarlo, quindi si deve vigilare contro ogni forma di usurpazione, perché Gesù Cristo e nessun altro all'ultima parola, quella definitiva. Alla chiesa di Laodicea il Signore ricorda una seconda cosa, che Gesù Cristo è il testimone fedele e veritiero. Solo il Signore Gesù è colui che rivela tutto e dice tutto. C'è un solo testimone fedele e veritiero in questi tempi di apostasia. Per certo, questo è un tempo in cui è difficile sentire la verità e spesso si sente dire: di chi ci si può fidare? Solamente di Gesù, della sua parola. Egli parla con verità e ciò che afferma lo mantiene realizzandolo. Solo Lui è in grado di fare una diagnosi perfetta in ogni situazione, perciò se vogliamo essere nella verità è indispensabile conoscere il suo pensiero rivelato nella Bibbia. Terza cosa che il Signore ricorda alla Chiesa di Laodicea: Gesù Cristo è il principio della creazione di Dio, nel senso che Egli ha partecipato alla creazione del mondo, Egli è realmente l'origine di ogni cosa, cioè della vita stessa. Significa che Lui è il creatore. Oggi viviamo in un tempo in cui il mito dell'evoluzione, l'ipotesi evoluzionistica, è accettata. Un professore universitario che credeva nella teoria dell'evoluzione disse: «Voglio i fatti, voglio la scienza». La risposta a questa domanda potrebbe essere questa. Ci sono due spiegazioni per l'origine di questo universo nel quale viviamo. Una è speculativa, e cioè, visto che nessuno era presente per poterla vedere quando fu creato il mondo, allo stesso modo nessuno può venire fuori con una risposta sicura. L'altra invece è quella rivelata dalla parola di Dio. Quindi la vera differenza fra chi crede alla teoria evoluzionistica e chi invece crede al Dio creatore è che uno accetta delle speculazioni, mentre l'altro crede in Dio creatore e accetta la sua rivelazione. Per quanto mi riguarda, amico, amica, io credo alla seconda e pertanto ritengo di essere su un terreno solido, perché dalla mia c'è la testimonianza di colui che ha fatto il creato e che quindi dovrebbe saperne qualcosa a riguardo. Il Signore Gesù è il principio della creazione di Dio. Quindi, in una chiesa sbiadita, tiepida, come quella di Laodicea, Gesù Cristo costituisce l'unica speranza. O ci sarà la conversione a Lui, oppure tutta la loro religiosità non servirà a niente. Tutto ciò sottolinea la centralità di Cristo, o Lui o la morte, senza nessuna speranza. Leggiamo ora i versetti seguenti rivolti a questa chiesa, ai versetti 15 e 16, siamo al capitolo 3 di Apocalisse, vi ricordo. «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Per le altre chiese il Signore Gesù diceva «conosco le tue opere», intendeva dire «buone opere». Le stava lodando per le loro buone opere, ma Gesù non ha nessuna parola di lode per questa chiesa, ma solo condanna. Quindi il riferimento alle opere del testo sono quelle malvagie, perché fatte con superficialità, in modo fiacco. Ecco quindi il motivo della riprensione rivolta alla Laodicea: perché non sei freddo né fervente. O fossi tu freddo o fervente. Il Signore evidenzia in questo modo il loro grigiore, e questa immagine acquista un significato particolare se considerata nel contesto dell'epoca. Laodicea, essendo situata in una vallata, esistevano in pratica delle difficoltà per approvvigionarsi di acqua potabile, e dato che da loro vi erano solo acque termali, dovevano portare l'acqua potabile da Colosse, che distava da essi circa una cinquantina di chilometri. Poiché si faceva uso di un acquedotto a cielo aperto a motivo del caldo, l'acqua che arrivava alla Laodicea era sempre tiepida. E come ben sapete, amici, l'acqua tiepida non è per niente buona. Quindi ci si era abituati a una situazione relativa sia sul piano fisico che morale. E questo è il problema che caratterizza anche i nostri giorni. Si ha timore delle posizioni chiare, si sente spesso affermare: non è tutto sbagliato quello che gli altri fanno, non bisogna diventare fanatici. Ma il Signore non la pensa così e denuncia severamente il loro peccato. Ecco perché quando il Signore Gesù diceva loro «voi non siate né freddi né ferventi», essi sapevano esattamente di cosa stavano parlando. Inoltre il Signore ci dice che quella chiesa l'avrebbe vomitata dalla sua bocca. Una chiesa fredda, una chiesa che ha rinnegato i principi cardine della dottrina della fede, che si è data al formalismo e che si sta conducendo in contrasto con gli insegnamenti della parola di Dio. Il calore che dovrebbe avere ci parla di coloro che hanno un fervore spirituale, passione, come i cristiani di Efeso, i quali, nonostante si fossero allontanati dal loro primo amore, quando essendo stati toccati dallo Spirito di Dio, seppero realizzare un nuovo entusiasmo che caratterizzò il loro rapporto personale con Cristo. Ma la chiesa di Laodicea non era né fredda né fervente, era tiepida. Quando non vi è lo zelo e un serio impegno per le cose di Dio, vuol dire che vi è assenza di vera vita spirituale. Ci si accontenta di scimmiottare il cristianesimo, averne cioè una infarinatura senza la vera sostanza. Perciò il Signore esprime un giudizio drastico, severo, dicendo «Io ti vomiterò dalla mia bocca». Ascoltando queste parole, Qualcuno in ascolto potrebbe chiedersi se sia possibile perdere la salvezza per tiepidezza, chiedendomi: ma la scrittura non ci parla di certezze? È verissimo, infatti, brani come questi confermano questa verità. Gesù stesso disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. A proposito della certezza di avere la salvezza, anche l'Apostolo Paolo, scrivendo la sua lettera ai credenti di Roma, diceva: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Queste parole, fra le molte altre, confermano con assoluta certezza che la vita eterna non si può assolutamente perdere. Quindi la scrittura non si contraddice. La spiegazione quindi è che in questa circostanza l'attenzione è attirata sul fatto che la tiepidezza è il segno che evidenzia chiaramente come manchi la vera vita nei cuori di quei credenti. Essi infatti, come molti ai nostri giorni, purtroppo cercano di imitare il cristianesimo, ma non vi è in loro la sostanza. Infatti, quando un cibo viene vomitato, quando esso non è stato assimilato, non è entrato in circolazione, in questo caso sia una crisi di rigetto. Perciò verranno respinti tutti quelli che hanno solo una religiosità esteriore, ma non possiedono la vita di Dio. Tra le due posizioni, fredda o fervente, si trova lo stato di tiepidezza. A mio giudizio, questo stare a metà strada è la peggiore forma di ipocrisia che ci possa essere. Giustamente, a questo proposito, abbiamo le parole dette dall'Apostolo Paolo nella seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 5. Aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza, tu hai fama di vivere, ma sei morto. La stessa cosa potrebbe essere detta per molte chiese oggi. Esse hanno una parvenza di religiosità, ma ne hanno rinnegato la potenza. Hanno il nome di viventi, ma sono morte. Non sono né fredde né ferventi. Purtroppo sono tiepide. Mi auguro che questo non possa accadere per quanto riguarda le nostre persone. E con questo augurio, con questo desiderio, io vi lascio. Intanto ci sentiamo domani. Alla stessa ora. Ciao.